lungo la via Francigena. Luoghi, persone e storie sul cammino. Da Lucca ad Alto Pascio.
Lasciando la città di Lucca, uscendo da Porta San Gervasio, riprende il percorso della Francigena nella direzione di Alto Pascio, un importante centro ospitaliero da sempre legato all'accoglienza dei pellegrini che ancora oggi vi transitano. Samantha, camminatrice e presidente dell'associazione Sentieri di Felicità.
Si esce da Lucca attraversando le due porte, Porta San Gervasio prima dell'antica cinta muraria medievale e successivamente da Porta Elisa, la porta della cinta muraria rinascimentale. Si prosegue sulla via romana, e anche il nome lo dice, la via più diretta per dirigersi verso Roma ed è anche la strada descritta da Sigerico nel suo diario al ritorno da Roma, diretto verso Canterbury. Ma oltre a questa diciamo direttrice, ce ne sono altre due estremamente importanti, una nord ed una sud. Quella sud è molto lunga e necessita ovviamente di un giorno in più rispetto alle tappe consuete e passa sulle colline del Capannorese. È una via molto bella, in continuo saliscendi perché essendo sulle colline, che lascia spazio a panorami mozzafiato e alla bellezza delle ville che si trovano su tutto questo territorio. La variante nord è la variante che passa dall'acquedotto del Nottolini, un'imponente e bellissima struttura, e poi si ricongiunge ad Alto Pascio passando per il Padule. Sono direttrici estremamente importanti e che a seconda delle situazioni e delle stagioni si prediligeva una piuttosto che l'altra. Infatti su tutto il percorso esistono varianti che sono state poi prese in considerazione proprio per l'aspetto naturalistico e paesaggistico. Nel nostro caso tutte e tre le strade, tutte e tre le vie congiungono ad Alto Pascio, che è effettivamente un centro molto importante per quello che riguarda il pellegrinaggio, soprattutto per la presenza dei Cavalieri del Tau. È un centro che era stato appunto anche riconosciuto già in epoca medievale, quindi direi estremamente importante.
La chiesa di San Jacopo, tuttora aperta al culto, era il quartier generale dell'Ordine dei Cavalieri del Tau, che sulla via Francigena svolgevano intensa attività di ospitalità ed assistenza, ma che si adoperavano anche a rendere più sicuro ed agevole il cammino. La sua torre campanaria, alta 50 metri, era ben visibile da lontano e la sua campana, detta La Smarrita, suonava per una lunga ora dopo il tramonto, per richiamare ed orientare viandanti e pellegrini. Imponente, con le sue arcate alte 12 metri, l'acquedotto dei Nottolini corre in linea retta da Guamo a Lucca. Oggi è visitabile sia a piedi che in bici, percorrendo i sentieri che si intrecciano per un breve tratto anche con la via Francigena. Gabriele Calabrese, guida turistica di Lucca.
L'acqua che abbiamo nel passato era insalubre perché la vita che si svolgeva all'interno della città produceva poi inquinamento nelle falde sotterranee. Quest'acqua ha alimentato i lucchesi per secoli, ma le falde acquatiche si sono anche contaminate perché se consideriamo che Lucca ha 130 chiese, un tempo erano anche 130 cimiteri e l'acqua si inquinava. E infatti il tasso di mortalità, di malessere, fino alla metà dell'Ottocento era altissimo. E allora, mentre i nobili una volta si facevano portare con i carri le botti con l'acqua per avere dalle fonti l'acqua migliore, la povera gente non ce la faceva ad avere questo servizio, no? Ecco allora che il rinnovamento sociale, politico della città avvenuto dopo l'arrivo dei francesi, dopo l'arrivo di Elisa, che già comincia a pensare proprio a dare elementi di salubrità e modernità alla città con un nuovo acquedotto. Lei non ce la fa, ma ce la faranno i Borbone ed in particolare un architetto che era nato e cresciuto grazie a questa nuova, diciamo, pagina storica lucchese, cioè Lorenzo Nottolini, il quale verrà incaricato di trovare appunto delle fonti per captare da queste fonti l'acqua, e le troverà a Guamo, e da lì svilupperà questo eccezionale acquedotto che si rifà agli acquedotti classici romani. Ma i benpensanti e soprattutto proprio i nobili dell'epoca lo osteggiarono, non vedevano di buon occhio questa incredibile struttura che secondo loro costava troppo, tanto è vero che lui dovette interrompere a un certo punto i suoi lavori. E questa è una cosa strana, perché Nottolini aveva una forte sensibilità ecologista. In realtà lui proprio pensava al territorio, alla bellezza del territorio e alla salute delle persone, tanto è vero, e anche alla, diciamo così, storia della città, perché quando finalmente questo acquedotto arriverà nei pressi della città, lui dice che questo acquedotto con le arcate si dovrà inginocchiare di fronte alle mura, e non saranno le mura a doversi inginocchiare davanti all'acquedotto. Ed ecco perché creerà un, diciamo, tunnel sotterraneo che, invisibile praticamente, entra all'interno della città per sbucare poi nella piazza Terminelli, che è il primo punto dal quale poi si irradia quest'acqua in molte fontane.
Da non perdere le fonti che stanno all'origine dell'acquedotto, chiamate le Parole d'Oro, il percorso suggerito da Gabriele Calabrese.
Le fonti, che sono fantastiche, appunto noi le chiamiamo le Parole d'Oro perché sono caratterizzate a un certo punto da un ponticello sopra il quale viene celebrata proprio la fondazione di quest'opera, e queste lettere sono lettere con colorazione ad oro, un luogo di grande fascino. Questo per esempio è un percorso ciclabile dalla città che suggerisco caldamente, perché scendendo dalle mura e attraversando con un sottopasso la ferrovia, immediatamente pochi metri oltre si trova il tempietto che capta le acque per poi porle sotto questo tunnel che va alla città, ma nello stesso tempo da lì parte proprio la prima serie di arcate che arrivano fino a Guamo, e lì c'è uno stradello sterrato che attraversa per intero la campagna, e quindi non si ha nessun contatto praticamente con la modernizzazione, se vogliamo, o dei quartieri, no, ma si entra proprio nella campagna e si sfiorano quegli elementi caratteristici della nostra pianura, cioè le corti, le antiche case, le coltivazioni, fino ad aggiungere proprio alle Parole d'Oro, dove ci si ritrova in questa valletta contornata dai colli, così bucolica. Quindi è un luogo per tutti, bambini, adulti, vecchi. Ecco come un elemento così visibile come l'acquedotto è diventato un elemento che dal passato è stato lanciato verso il futuro, e ancora oggi lo viviamo.
Oggetto di recenti scavi archeologici è Badia Pozzeveri, situata tra Lucca ed Altopascio. La frazione prende origine dall'abbazia camaldolese di San Pietro, luogo di scambi e di passaggio della via Francigena. A dirigere gli scavi è l'archeologo Antonio Fornaciari.
Badia Pozzeveri aveva un ruolo molto importante anche per attrarre individui che volevano farsi seppellire presso il monastero, perché il cimitero dei laici annesso al monastero poteva beneficiare delle preghiere dei monaci camaldolesi. Il monaco costituiva in età medievale probabilmente tra gli esseri umani colui che aveva scelto la forma di vita che più si avvicinava alla perfezione. In molti casi gli scavi archeologici hanno permesso di portare alla luce delle tombe di pellegrini proprio in località situate lungo il tracciato della via Francigena, e in genere si riconosce la sepoltura di un pellegrino perché all'interno il pellegrino si faceva seppellire con un simbolo del pellegrinaggio, vale a dire con una conchiglia, il pectens Jacobaeus, che era una conchiglia che veniva data a coloro che avevano compiuto il pellegrinaggio verso Santiago de Compostela. Lo studio degli individui scheletrici, cioè degli scheletri che provengono dagli scavi archeologici lungo la Francigena, è particolarmente interessante, perché attraverso delle analisi legate proprio alle molecole dell'osso è possibile ad esempio stabilire se questi individui sono di origine locale, cioè indigeni, o se provengono invece da altre aree italiane o europee. Quindi attraverso questi studi è possibile anche ricostruire la mobilità degli individui d'età medievale. Il sistema è un sistema che si basa su analisi molecolari, in particolare su due marcatori principali, vale a dire isotopi dell'ossigeno e dello stronzio, che sono degli isotopi che vengono acquisiti dall'organismo attraverso l'ingestione di acqua nel luogo in cui questo organismo è vissuto. Ora, se io analizzo la presenza di questi elementi nello smalto dentario che si forma in età infantile, posso capire se, diciamo, questi elementi sono entrati in contatto con l'individuo mentre lui era già in un determinato luogo, in una determinata regione geografica, e se questo è diverso, ad esempio, dalle componenti sempre isotopiche che lui ha nelle ossa, che invece si formano in età adulta. Lo studio isotopico in realtà è importante anche per altre cose, ad esempio per stabilire l'alimentazione degli individui. Anche questo è un indicatore importante, perché a seconda che l'alimentazione sia più sbilanciata verso la carne o verso alimenti vegetali, fornisce indicazioni sullo status sociale degli individui, perché la carne è sempre stata in ogni epoca un marcatore per chi aveva, diciamo, caratteristiche sociali più elevate. Le indagini a Badia Pozzeveri sono promosse da un gruppo di ricerca che dell'Università di Pisa, la divisione di paleopatologia, che, come dice il nome, è interessata allo studio delle malattie antiche e quindi a studiare i fenomeni patologici del passato direttamente attraverso lo studio dei resti umani antichi. E lo studio del primo campione medievale di Badia Pozzeveri ha già mostrato degli aspetti interessanti legati allo stile di vita di queste popolazioni medievali. Quindi abbiamo individuato su una serie di scheletri le tracce di colpi di spada sul cranio a cui questi individui sono però sopravvissuti. Tra l'altro, noi sappiamo che Lucca e l'area lucchese era un centro importante anche per gli sviluppi della chirurgia medievale. Da Lucca vengono alcuni dei maggiori chirurghi del XII e XIII secolo. E altri dati che provengono dallo studio del cimitero di Badia Pozzeveri hanno a che fare, ad esempio, con lo studio di antichi parassiti che convivevano con queste popolazioni. Da una sepoltura del XIII secolo proviene, ad esempio, una cistida echinococco, vale a dire ciò che resta della presenza di un parassita che generalmente accompagna la vita dei cani e delle pecore, ma che in questo caso era stato trasmesso all'uomo e che denota e ci dà alcune informazioni importanti, vale a dire ad esempio il fatto che fosse diffusa l'attività agropastorale nell'area nel XII-XIII secolo, che ci fosse una scarsa igiene nel trattamento delle verdure, che erano evidentemente contaminate da questi parassiti e che quindi gli uomini subissero l'attacco di questo particolare, diciamo, agente parassitario, di cui abbiamo trovato i resti qui a Badia Pozzeveri, che sono, diciamo, indicatori importanti perché sono molto rari. In Italia è il quarto che è stato individuato.
Questo territorio ha da sempre una particolare vocazione rurale e contadina. Molti sono i prodotti che arrivano dal passato e che ancora oggi sono parte della tradizione. Eccellenze locali come il pane di alto pascio, impastato senza lievito, o i fagioli ed i legumi coltivati in gran quantità nella piana di Lucca. Marco Del Pistoia, agronomo, ha condotto una ricerca sulla tradizione del fagiolo e il recupero delle antiche specie coltivate nella lucchesia.
un censimento dell'agricoltura di fine 800 testimoniava che c'erano 4.500 ettari coltivati a fagioli, e questo è un dato enorme considerando che le colture maggiormente rappresentative attualmente non arrivano a 2.000-2.500 ettari, per cui noi queste cose non lo sapevamo. Prima di aver fatto una ricerca finanziata dalla Regione Toscana proprio sulla tradizione del fagiolo in Lucchesia. Questo ci ha consentito di fare una mappatura e anche una ricostruzione storica attraverso documenti bibliografici e d'archivio, ma anche attraverso il recupero di testimonianze orali di soggetti che a vario titolo avevano avuto a che fare, insomma, con il mondo dei fagioli. E da questa indagine sono venute fuori 17 varietà, che probabilmente non saranno nemmeno tutte quelle che erano presenti, che sono state presenti nel nostro territorio. 17 varietà, che sono un numero molto grande. E sulla base di questo poi siamo partiti per accompagnare i produttori a recuperarle, a farle tornare in produzione, anche in parte anche in commercio. Intorno a questo progetto è nata anche un'associazione che si chiama Il Rosso e i suoi fratelli, perché il rosso, il fagiolo rosso di Lucca, che è un po' il fagiolo più rappresentativo del territorio perché è presente, più presente nei piatti del territorio, è diventato presidio Slow Food proprio per il legame stretto col territorio, e ha caratteristiche uniche. È un fagiolo che si presta soprattutto per i passati, perché fa un brodo molto denso e particolarmente saporito, sapido, spesso non necessita nemmeno aggiunta di sale, e la pasta è molto morbida e quindi riesce a fare una crema vellutata veramente, veramente eccezionale, che può accompagnare sia la minestra di farro oppure anche semplicemente come vellutata. È da sempre associato a un cibo povero che può consentire il suo utilizzo da tutte le frange della popolazione, e quindi può servire anche per ridurre il problema della fame nel mondo, ma anche la biodiversità, perché la biodiversità significa conservare varietà diverse che consentono comunque anche in un momento come questo di cambiamenti climatici di adattarsi, di trovare sempre la varietà che si adatta al mutare delle situazioni.
Grazie ai molteplici uliveti presenti alle pendici dei Monti Pisani, la zona del Compitese è tradizionalmente caratterizzata anche da un eccellente olio d'oliva. Claudio Orsi è un produttore di olio della zona.
L'olio del Compitese è caratterizzato da varietà Frantoiano, che prevale. È una varietà che dà un olio molto delicato. E secondo poi come viene fatto, prende delle caratteristiche sul piccante, sull'amaro, diversificate a seconda della tipologia del frantoio che si usa, di quando si raccolgono le olive. E diciamo che avere un proprio frantoio ti permette di sperimentare e quindi di poter ottenere l'olio che vuoi, e soprattutto di non danneggiarlo, perché la cosa basilare per ottenere un olio di qualità intanto sono le olive sane, però il frantoio può esaltare le caratteristiche delle olive sane, ma le può anche danneggiare e renderti un olio magari pessimo da olive invece sane e ottime. Diciamo che il frantoio che ho io è un piccolo frantoio moderno, ciclo continuo, è a due fasi, al contrario del tre fasi. In uscita si ottengono olio e acqua e sanza insieme, mentre nel tre fasi si ottengono olio, acqua e sanza separate. Nel tre fasi c'è l'aggiunta di acqua. Siccome le sostanze conservanti dell'olio, i polifenoli, sono idrosolubili, quindi si sciolgono nell'acqua, diciamo, aggiungendo acqua tanti di questi polifenoli se ne vanno via, mentre se non si aggiunge acqua restano praticamente tutti e si ottiene un olio di una qualità superiore, più puro, quindi anche più piccante, più amaro. Si sentono queste caratteristiche che sono date appunto dai polifenoli e permettono all'olio di mantenersi nel tempo molto più a lungo. Qui nel Compitese gli oliveti sono ci sono da sempre, sono impianti del Settecento. Essendo un territorio tutto terrazzato, qui ci sono delle cose, dei muretti a secco, delle vie d'acqua fatte tutte lastricate in pietra, che sono anche, oltre che appunto mantenere il territorio perché è una regimazione delle acque, sono anche opere artistiche, direi, perché sono state fatte nel Settecento senza mezzi, in una maniera, diciamo, sia architettonica che ingegneria idraulica, si può dire, veramente notevoli. Quindi, diciamo, anche riuscire a coltivare, a produrre olio e a venderlo a prezzi anche un po' più elevati è quello che ti consente di mantenere un territorio come questo.
Lungo la via Francigena, Luoghi, persone e storie sul cammino è un progetto del Comune di Lucca, realizzato da Controradio. Interviste a cura di Rossana Mamberto, voce narrante Mirko Roppolo.